New Operation Wave presents Now Radio. This week, Betta interviews Pamela Diamante at her first solo show at Rosmut Gallery in Rome about her experience in Cuba and the impossibility of communication between the artist and the world. Carolina talks with artist architect Brioni Roberts and dancer choreographer Melissa Lohmann during their performance Corpo Estraneo in Piazza del Campidoglio in Roma. Genos, Eros, Thanatos e altri scritti sull'arte. Extracts from the conference with Alberto Boatto, Stefano Chiodi and Massimo Carboni at Maxi, Roma. Il DRIO del pronostico.
Sei stata 2 anni a Cuba?
Due mesi adesso, sì, da adesso proprio prima che ci fosse l'apertura con l'America. È stato un periodo veramente molto interessante perché una situazione così lontana, cioè così diversa dalla nostra, ti rendi conto che sono tramite poi l'embargo, sono luoghi in cui manca tutto, le cose più banali, le cose più importanti. E allora l'artista adegua appunto la propria pratica. E ci sono degli artisti veramente molto interessanti, artisti molto concettuali, cioè che io poi ho preso anche come esempi, come un Luis Gomez, Lázaro Saavedra, che cioè ritengo anzi di essere stata molto fortunata ad averli incontrati poi nel mio percorso. Sono stata invitata al premio Manetti e quindi ci sono 6 artisti italiani invitati in dialogo con 6 artisti cubani. È facilissimo riuscire a lavorare con le istituzioni, ovviamente sono tutte cose senza alcun budget, però ecco, è stato importante anche aver fatto la personale lì, questo centro per le arti visive a Matanzas. Io ho sempre avuto un interesse per la tecnologia, però la tecnologia può essere rappresentata o può divenire qualsiasi cosa, quindi anche per me riadattarmi ad un contesto in cui non potevo utilizzare niente, ma in qualche modo volevo continuare a seguire ciò che è la mia pratica, è stato molto interessante. Infatti è stata una personale fatta con l'Uniposca, poi comunque c'erano concetti di fisica, quello era stato tutto un progetto sulle crisi epilettiche, ed era, quello era veramente molto molto difficile da comprendere. Avevo un po' paura nell'approccio con pubblico che magari non essendo appunto preparato, invece sono stata sorpresa proprio da questo, perché in un modo o nell'altro loro comunque sono riusciti a capire il lavoro.
Tu sei stata il primo cecchino donna?
Sì, in Italia. Poi sono stata uno dei primi corsi femminili all'interno dell'esercito. Mi sono congelata nel 2007 e adesso in realtà un aspetto a cui non avevo mai pensato. Ho avuto voglia di affrontare questa cosa perché poi non l'avevo affrontata. Stavo studiando Grotowski, e quindi come la figura dell'attore, la ricerca della verità interiore, della propria coscienza, ed era mancante questo aspetto. Un certo il lavoro si è sviluppato nel fare, e quindi nel fare mi sono resa conto che sembrano quasi 2 persone diverse. Allora magari in questa c'è un aspetto più maschile, in questa più femminile, e quindi poter essere tutti e nessuno nel suo tempo, figura androgena comunque. Questa crema di mascheramento in realtà non è una crema di mascheramento, ma è del basalto, che è una roccia che ricopre tutta la crosta terrestre e anche i mari della Luna, che è Marte, e quindi mi piaceva pensare a questa influenza che poi hanno gli astri sui loro, e che in qualche modo poi sono sempre negative. Però il basalto viene utilizzato in biodinamica per ridurre l'effetto serra, e quindi questo ricoprirsi con una soluzione che vada a ridurre l'effetto serra in realtà è quasi un atto catartico, un atto di purificazione, e quindi il poter essere tutti e nessuno è come se fosse un atto di purificazione dell'umanità stessa.
Devo stabilire un dialogo a più livelli con il materiale.
Sì, vedi, qualcosa da scultrice mi è rimasto.
Infatti te lo stavo per dire, proprio una...
Mi piace risalire proprio all'origine, perché per me comunque cioè, la terra racconta la nostra storia, anzi la terra racconta la propria storia, e in seguito chissà.
Noi siamo più ospiti o abitanti?
Siamo degli ospiti e trattiamo malissimo questa terra. Infatti questo lavoro invece del 2015 ci sono tutti i disastri ambientali e tecnologici e ogni giorno dura 20 secondi perché mi piaceva questa accelerazione del tempo che noi viviamo, i vari eventi, le varie cose che si susseguono, quindi non riusciamo più a dare neanche importanza ad un qualcosa perché devi già proiettarti sulla cosa che c'è dopo di te. Quindi ogni disastro invece poi si ferma per 4 secondi, no? E allora, come potrei vedere, sono informazioni, in realtà, ad esempio alluvioni in Cina, cioè chissà quante ce ne sono, non ti dice qualcosa di specifico, no? E quindi tutto molto asettico, anche lo schermo, questa era una televisione che ho smontato perché volevo ricavarne proprio l'essenza e volevo innanzitutto anche distaccare la portata di significati che un oggetto ha già in sé, no? Perché sarebbe stato
giusto.
Sì, sarebbe stato
una citazione più o meno.
Sì. E poi mi piaceva, no, così, perché così ricorda l'ordine di una bomba.
Drama,
di,
sì.
E questo con il tempo che va, no? Il tempo che. Quindi questo lavoro è uno dei miei preferiti, perché comunque questa ricerca che ho fatto tramite un sito che si chiama proprio Database Disaster, mi sono resa conto, ad esempio, che nel 2015 in Francia sono morte 3.300 persone per il caldo.
E invece questo lavoro mi sembra, dire, molto ottimista.
Sì, infatti lo metti. Ah, questo si basa su una teoria scientifica di Stephen Hawking, dove dice appunto che il buco nero non è realmente nero. Cioè dice che la materia può riuscire, ma l'informazione viene danneggiata. Come colore utilizzo solamente il nero. E allora, un po' per un aspetto culturale, comunque noi associamo al nero sempre un'idea negativa. Invece per me è stato opposto, no? Perché poi questa assenza di luce, mentre il bianco noi la somma di tutti i colori, quindi il nero invece, e questo silenzio, cioè tutto è ancora possibile. E effettivamente sì, gioca su questo paradosso linguistico, però è una cosa molto positiva.
Il buco nero non è realmente nero.
Il nero prima non veniva considerato neanche un colore, anche lo stesso Leonardo non lo considerava un colore. E per me il nero, ad esempio, è l'unico colore possibile, l'unico che utilizzo. Sì.
Questo mi ha devastata, te lo giuro.
Questa è la scomparsa di Kiribati, che avviene come nel mito di Atlantide, in una sola notte. E in realtà solo un'informazione è falsa in questo telegiornale, ossia la scomparsa. E qui poi anche l'altro aspetto che c'è in questo lavoro è anche la manipolazione della disinformazione, cioè tutto è giocato su delle immagini prese da altri disastri, alcune sono reali, alcune sono pezzi di lungometraggi, cioè guardando, no, il logo, appunto questo caso della 7, cioè diventa rassicurante, quindi tu ti fidi di ciò che stai guardando, anche se ciò che stai guardando è una storia totalmente irreale. Secondo me dovrebbero mandarlo in onda, cioè sotto forma di provocazione per sensibilizzare un po' le persone su questi argomenti, no?
No, ma sono d'accordo, perché a me è cambiata proprio la serata ieri dopo aver visto questo, perché poi ci riflettevo mentre camminavo, dicevo, ma sì, in effetti ho visto una cosa che è fittizia, cioè in ogni caso stiamo parlando di un montaggio. Però in effetti, cioè, ciò che c'è dietro, la probabilità che questa cosa succeda veramente è altissima, sì, è proprio inesorabile.
Sì.
Quanto effettivamente l'iperbole possa veramente essere utile, perché secondo me attualmente viviamo anche sul comfort, specialmente in Italia secondo me questa cosa è molto da rivedere, cioè i mezzi di informazione non mostrano veramente.
Dico sempre, no? Sicuramente l'arte non salverà il mondo, però ciò che possiamo fare è lanciare un messaggio che poi viene accolto da qualcuno che nella propria vita, nelle proprie azioni quotidiane almeno può limitare i danni che procura, no? L'azione ambientale secondo me insegnare. Questa invece è un'altra bugia. Allora, questo è preso dagli archivi NASA. Fa vedere la sonda Voyager nel suo percorso dal 2012 al 2014. Ha registrato tre momenti differenti in cui ha subito delle onde d'urto. Queste onde d'urto sono sostanzialmente plasma rilasciato dal Sole durante una sottospecie di tsunami. Questa registrazione è solo ora che si sente, perché quando incominciano a registrare i suoni dello spazio, la NASA fece questo grande annuncio, un'ulteriore, diciamo, scoperta, un'ulteriore conquista, ecco.
Uno strumento in più.
Sì, uno strumento in più. Però poi, pensandoci, nel vuoto non c'è propagazione di suono, ma silenzio assoluto. E Quindi com'è possibile ascoltare dei suoni nello spazio? Poi in questo caso la sonda ha sostituito il ruolo dell'artista, perché ha fatto una prima trasformazione. Ha preso da questa vibrazione e l'ha trasformata in suono. Solo che per renderlo udibile all'orecchio umano, quindi queste frequenze sono state totalmente trasformate. E quindi di conseguenza cosa stiamo ascoltando?
Ok.
Cioè, capito il senso? La NASA annuncia che abbiamo i suoni dello spazio, ma non è vero, cioè, quindi in un altro caso, tipo quello lì, no? Affascinante pensare che sia possibile.
Comunque è un discorso ottimista.
Sì, sì, un po' dietro la vedo io. Nero non è realmente nero, no?
Sì.
E poi il video, c'è cioè il video, l'ultimo. Ah, no, non è l'ultimo, perché in realtà abbiamo saltato la prima che lo sparo.
Sì, infatti adesso vediamo.
Questa l'hai vista tutta?
Sì, sì, sì.
Ok, quindi te la posso raccontare. Quindi scopro il secondo.
Il secondo.
Che questa voragine immensa, e ovviamente è stato un amore a prima vista, no? Allora, queste cose si verificano in seguito ad una serie di fattori, nella maggior parte dei casi comunque, e ci sono in tutto il mondo, a volte più nascoste, cioè però in Guatemala comunque ne ha molti, specialmente in città, perché il Guatemala è composto da terreno carsico, da pietra pomice. Questo video segue praticamente la stessa struttura architettonica del mio pensiero nel momento in cui ho acquisito le informazioni, no? Quindi Agata è questa alluvione che c'è stata nei giorni precedenti, e quindi appunto il telegiornale ti fa vedere tutto quello che è successo. Incomincia il video con un vulcano in eruzione, perché c'era stato pure il vulcano che è stato incluso tra le possibili cause. Poi di Agata mi faceva comunque sapere il fatto che molto spesso, comunque nella maggior parte dei casi, i disastri più importanti erano sempre con dei nomi femminili, no? E quindi per questo c'è la canzone che parla di questa donna, poi di Agata, no? Che un po'. E quindi anche come quasi ti anestetizza, cioè perché tu guardi questo, però con questa canzone molto allegra, cioè proprio nel processo cognitivo, quindi le immagini assumono un altro significato, no?
Sì.
Ora, sai, ho capito che ragionano, cioè gli artisti ragionano per immagini. In questo caso il mio ragionamento si è sviluppato esattamente così. Segue un filo molto preciso.
No, paratattico, però non è illogico, secondo me.
Sì, infatti. Poi da questo lavoro, cioè, mi sono resa conto proprio di questo, no? Che cioè, i miei ragionamenti funzionano proprio per associazioni di immagini. E poi nel rapporto tra abilità e necessità, e quindi lì nella pratica artistica questo poi magari si vede, no?
Certo.
Prendo la sigaretta e ci affumiamo.
Se vuoi già che stiamo parliamo dello sparo.
Eh sì, ma in realtà c'è poco da dire, perché l'unico lavoro su cui non voglio dare nessuna spiegazione, nel senso mi piace l'idea che venga interpretato da ognuno in base, no, ad un rapporto visivo, e quindi questo sparo potrebbe essere qualsiasi cosa, un gesto, no, dell'artista, un possibile attentato, passato, futuro, cioè quello che potrebbe succedere. Poi adesso mi piaceva proprio l'idea di essere a Roma, no, che c'è molta paura.
Sì, no, che poi sono arrivata con questa mia amica, è stata la prima cosa che ho notato, però ho pensato fosse un incidente. Cioè, ho detto la galleria nuova, già gli hanno tirato una pietra. Non è possibile.
Un dialogo aperto, cioè come anche, no, il dittico, ha tanto al suo interno, però magari può arrivare un messaggio, sì, che un altro, una forte componente autobiografica, c'è anche una forte componente che parla di una sessualità, però alla fine riprende anche un rapporto con la cosmologia, con il nostro contemporaneo, il basalto, la biodinamica. E allora anche lì lascio che, anche in base alle proprie esperienze personali, no, riesca a cogliere un qualcosa. Sì, questo è un lavoro che doveva essere differente, cioè era nato con un'idea totalmente differente, poi ha preso una forma autonoma, cioè nel senso, man mano che si sviluppava mi rendevo conto di quello che stavo facendo, allora proprio l'ho lasciato libero di agire, di parlare. E questo è stato molto importante, perché mi ha fatto lavorare su una proiezione di me passata, su una proiezione presente, su una proiezione poi futura, ed è stato realmente un corso catartico. Ho impiegato poi dei giorni per riassestarmi dal dittico, che poi essendo appunto molto personale, cioè un lavoro difficile, non me l'aspettavo, ecco. Cioè, questo è il lavoro che ti dicevo sul marmo, che si chiama La vita abbandonandosi alla morte, ci restituisce alla terra depositando il rumore della propria esistenza. È una chiave di lettura in realtà, cioè in questo caso anche il lavoro quello della NASA, i titoli diventano delle chiavi di lettura, no? E praticamente era un periodo in cui stavo lavorando appunto sul suono. E poi a livello formale comunque mi piacciono molto queste linee discontinue che creano una fase disritmica.
Fare l'associazione mentale.
Vedendo la forma della sedimentazione, portando avanti una ricerca sul suono, l'ho associata ad uno spettrogramma sonoro, cioè all'immagine di uno spettrogramma sonoro. Infatti poi, se hai modo, se ricerchi un'onda complessa su internet, il grafico di un'onda complessa, ti verrà qualcosa di simile. Quindi a matita ho messo questo diagramma dove riporta i dati in frequenza e tempo, realmente diventa un suono possibile, no? E quindi qual è questo suono? Suono poi della vita, appunto, che si è depositata, perché questa terra rossa, comunque la pietra in sé, è composta da organismi, cioè da tutto ciò che c'è stato prima di noi. E allora mi piaceva poi l'idea di anche questo intervento così delicato, che ci ricorda appunto che noi siamo solamente di passaggio sulla Terra, stavamo dicendo prima, e mentre quindi l'opera è destinata all'entropia, perché questa matita chissà, prima o poi si cancellerà, no? E mentre ciò che rimarrà è proprio lei, cioè la natura, cioè, e niente. Mentre questo qui invece è un lavoro sempre più nel suo periodo, perché ero molto affascinata dalla composizione formale, delle rappresentazioni grafiche delle frequenze. E queste invece sono le crisi epilettiche. Questo è un disegno, poi c'è tutto un altro progetto sulle crisi epilettiche. Queste si chiamano Armonia in una crisi di West, e la crisi di West è una determinata patologia che si differenzia dall'epilessia, colpisce prevalentemente nell'infanzia ed è così forte da portare alle malformazioni o anche alla morte. Però nella sua rappresentazione grafica è l'unica che si sviluppa liberamente, perché se tu guardi un elettroencefalogramma sono tutti molto spigolosi, molto, cioè l'immagine è molto dura. Mentre mi piaceva proprio come si sviluppava l'energia, e questi fanno parte della stessa persona in realtà, sono delle riproduzioni, cioè degli ingrandimenti, di sezioni di elettroencefalogrammi, quindi in cui la vita corrisponde a questa fase caotica, però alla fine è effettivamente armonica, mentre la morte, che in un elettroencefalogramma sono queste linee dritte, è questa se la bloccasse e la ordinasse. Quindi poi anche in tutti i lavori c'è sempre un forte rapporto tra ordine e caos. Infatti un altro aspetto che poi si vede anche nei disastri, i sistemi complessi, quindi come a volte sia necessario, cioè un evento che crea disordine all'interno di un ciclo, poi stabilisce un nuovo ordine. Quindi la crisi è quasi sempre, cioè un momento di crisi è quasi sempre necessario.
We're here with Bryony Roberts at her performance Corpo Estraneo. Bryony, can you explain us this performance and talk a little bit about it?
Sure. So it's a performance with five dancers in the Piazza del Campidoglio, and it came about as a collaboration between myself and Melissa Lohman, who is a choreographer and dancer. And so I'm an architect and artist, so it was very much about this exchange between architecture and dance. And we were looking at both how the architecture of the space, particularly the pattern of the piazza, designed by Michelangelo, how that kind of shapes the movement of bodies. So it's very interesting. It's this oval shape, and the lines start to kind of spiral movement away from the center. So we wanted to kind of acknowledge that and emphasize it. So it was partly about that, but then we also really wanted to have women be in this public space. So it's very much about female bodies and the politics of that in Rome. So, you know, this is a space that sort of symbolizes city government, and we thought it'd be important to have women sort of take over the space and also take on multiple roles, so they're not just being kind of beautiful and like flowers, but they're also moving like architects and like warriors, and then sometimes they're like muses also, and then that becomes complicated. So
And even statues at
exactly
some point.
Like Venus. Yes. Yeah. And then the Venus becomes sort of...
Yes, but then we have Athena, so
yes,
she's
perfect.
A warrior.
I know, and it's just, you know, we noticed that very late in the project, and it was just the perfect resonance. So, yeah, we're very happy about that. She has her stick, too.
Yes. Oh, I thought it was something that you...
No, it actually just happened.
But
so
sometimes the casualties are even better than expected, you know?
Exactly.
And I'm really interested in your work because I'm interested in the link between different disciplines, let's call it like this.
Mm.
Can you introduce us to other works that I saw that you've done in other squares?
Sure, yeah. I did a project in Chicago, mm-hmm. and that was also both about the architecture and political. Yeah. So, because in my mind, I think dance and architecture are just very similar. You know, they are all about kind of ordering space, mm-hmm. and designing movement, and it's just using different tools.
Yes.
But even the drawings are sort of similar between them. So, so I'm really interested in that overlap too. But the other project was during the Chicago Architecture Biennial this October, and it was in this very big federal plaza, so also a space of government, this time national government. And you know, in Chicago there's a lot of politics around race, and so the performers were all young black people from the South Side who were from a different neighborhood than where that square is, and they were doing these amazing kind of high energy drill routines, which is a combination of actually army drills with rifles and flags, and then also hip hop. So it was about the kind of order of this architectural space that they were reinforcing, but then they also complicated it with this amazing kind of hip hop expression. So it was a really fun piece, and that was with 40 dancers, so that was a much bigger production. But this has been sort of more Rome specific.
But it's like a sort of contradiction, like something military and something cultural from like hip hop.
Yeah. Well, so that was what was, that was sort of the point also here too, that it's also about the sense of order, the ways in which we order both our bodies and space. But then, you know, what happens when that order starts to go a way that you don't expect, you know, like when the women are propping themselves up with the poles, that they are giving themselves structure, but that structure is also painful and it's, you know, uncomfortable. And so it's kind of about the two sides of order, that really both of those pieces are about that. So, yeah.
Well, yes, and then it's important to have always the right response to a changing order.
Yes, right.
Even if you fall, you know, it's not a negative thing.
Right, exactly. But then it can become something else. Yeah. So that at the end we were thinking, you know, when the beat starts again, when they have their compasses, they're returning to order, but it's a different one than before. So
can you tell us something about the project that you're doing at the American Academy about studios? That's a curious
thing. Oh, yeah. So, well, actually, it's this exhibition that Peter Benson Miller curated. Mm-hmm. And so he just included me in the exhibition. And this piece is part of it because he is looking at artists who work outside of the studio or who work in unconventional spaces.
Yes.
So he thought this piece would be perfect for that show. So this is sort of associated with that. And it's like most of the work I do is in an existing building or an existing public space. So it's, even though I'm trained as an architect, I don't make new buildings. I, you know, mess with the ones that are there.
Well, that makes me think about the concept of Museum Without Walls of Jonah Friedman.
Yeah, exactly. Yeah, I'm really interested in his work. I actually just wrote about him in this book that I published in May, so last month.
And what's the name of the book?
It's called Tabula Plena. So it's like a full tablet or full table. And it's, the subtitle is Forms of Urban Preservation. So it's all about ways of working with existing buildings. And that's kind of the other side of what I do. So thank you so much for
thank
this.
Thank you so much, too. And it was really a pleasure.
Yeah, it really was. And we also have the choreographer here.
Okay.
Melissa Lohman. So they're from the radio.
I read that it's the first time that you work together.
Yeah, first time collaborating together. And she found me through a couple of artists here in Rome, based in Trastevere. Yes. They have a space there called Estia. And that's very crazy because we were in different realms of the arts, but we found each other and there was a connection with this collaboration. I think because we're both visual artists as well, so I'm not just a dancer. My title changes all of the time, so I mix disciplines. So, yeah.
We were talking about mixing disciplines, so yeah, you're in the mood. And, but the performance was visual. The things, you know, moving on the pattern evidenced it even more.
Mm-hmm. Yeah, and I think for Bryony, she really wanted to be here in the Campidoglio because of that pattern. Also, it's such a strong place that you say, oh, okay, to do something in such, it's already so strong. So what on earth do you do? And I said, okay, Bryony, let's do it. So to try to always stay very minimalist and very to that concept of a visual intervention. So not necessarily a dance performance, not necessarily... we're entering into kind of maybe Trisha Brown territory or the artists from the 70s, dancers working in the visual arts as well. So that's kind of what I was thinking about. So
the color was too chosen to merge with the surroundings.
Yes, absolutely. Yeah, everything was very specific to the place. Very much. It's site-specific work, really. So yes, all women, colors,
and also the relations to architecture. I'm really interested in this relation that for me is something unexpected between dance, performance, and architecture, not just visual art.
Yes, you know, for me it's not so distant anyway because it's space. So I can make choices of ignoring where I am or not.
Your work, it was a real collaboration, you know?
It was, yeah, it
you
was.
You can feel it.
Yeah, of course, then you go off and you do this and you come back together to say, what about this and what about that? But that's collaborating, you know, and finding where those things collide. It's very rare that you get a chance to collaborate and it works. And it's also a challenge always for artists to collaborate, I think. So I was very happy to be given that challenge. Yeah,
you have to, you know, a little bit hide your ego and talking about me.
We do have big egos, but yeah, we can still work together and share ideas.
You don't have like.
It's about the work. It is not about you in the end. No, however you're working or whatever your process is. It's not about you in the end, which is so funny, you know, because, yeah, you think it's this ego thing. But in the end, there's your work. You don't have control over it. Yeah, you're a little child there. You can't keep controlling it. So it doesn't really work to keep this ego trip going. So now I'm rambling on.
Okay, thank you very much.
Thank you very much.
curatoriale dell'arte di quel periodo, che come sappiamo è uno dei più ricchi e fecondi momenti della storia dell'arte recente, e mi è sembrato, diciamo, istintivamente fondamentale proprio per il primo momento riproporli alla lettura oggi. Oggi siamo in una fase in cui quegli anni sono forse per la prima volta oggetto di indagine storica, si scrivono libri, si fanno convegni universitari, si propongono interpretazioni originali rispetto a quelle, diciamo, correnti fino a questo momento. Il libro di Alberto Boatto oggi ci fa sentire la voce di un protagonista, grandissimo protagonista di quegli anni, e allo stesso tempo sembra appunto la voce di un critico contemporaneo che parla degli eventi del 68, del 72, perché la sua posizione è in effetti quella di un'assoluta originalità e indipendenza da tutto ciò che sappiamo o crediamo di sapere su appunto l'arte di quell'epoca. E quindi queste due sono, diciamo, fondamentalmente le morte che mi hanno spinto a raccogliere questi testi. Devo dire che è stato un lavoro estremamente importante e anche gratificante, perché sono, come poi diremo durante, magari dopo aver sentito Alberto e Massimo Carboni, sono testi anche di una qualità letteraria estremamente alta e molto, molto affascinante. Ora mi taccio e lascerò parlare invece subito Massimo Carboni, che oltre ad essere esegeta di Dottor Duarte, anche un studioso di estetica e uno degli osservatori più acuti del panorama teorico.
Grazie Stefano, che è stato fin troppo modesto in questo senso. Meno male che la trattativa ha avuto successo, perché se oggetto della trattativa era l'assunzione anche di altri scritti che sono veramente molto belli, accanto allo scritto del catalogo del 74, questo ha trasformato il catalogo in un libro. È un bellissimo libro, anche perché, soprattutto perché c'è, da parte di Stefano Zoli, c'è stata quella applicazione filologica che non sente, secondo me, quasi mai, se non mai, la cultura che si sviluppa attorno all'arte contemporanea possiede, e qui invece la vediamo. Allora, il mio intervento, breve intervento, si divide in due punti. Il primo punto potrebbe rispondere a questa domanda, che è la celeberrima domanda addirittura di Farinata dei Duverti: chi furono i maggior tui? Ecco, io mi sono provato a vedere chi furono i maggiori di Alberto. Sade, Bataille, gli autori settecenteschi libertini, il surrealismo, Artaud, Nietzsche, Dostoevsky, Rimbaud, Baudelaire, Junger, Norman Brown, Blanchot. Circa 20 anni fa, che Stefano prima in qualche modo lo evocava, scrissi un testo sulla qualità letteraria, sul saggismo, diciamo così, di Alberto Boatto, che doveva apparire su Alfabeto. Voglio dire una banalità, perché poi non lo è una banalità. Alberto Boatto è un autore. Direbbe Barthes, non è certo uno scrivente, ma è uno scrittore. È un autore nel senso pieno, forte del tempo, marcatamente autorale nella sua dimensione stilistica. E cioè questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, come diceva già negli anni 50-60 Roland Barthes, diceva: lo scrittore sente la responsabilità delle forme. Ecco, Boatto si sente vincolato a un debito di verità non solo nei riguardi del contenuto esposto, ma anche nei riguardi della forma dell'esposizione, quella che chiamerei dello stile del pensiero. Una sorta, diciamo, di saggismo narrativo che ci porta a chiederci di nuovo che cosa è il teorico, che cosa è il critico, che cosa è il narrativo, e cioè che cosa è la scrittura filosofica, che cosa è la scrittura critica, che cosa è la scrittura narrativa. Ci porta a domandarci di nuovo, partendo da un non saper più, quali sono i confini che diventano giusto appunto illocalizzabili, i confini tra questi vari domini che sono anche stili espositivi. Certe volte Alberto ha queste locuzioni come scolpite in un qualche materiale che è tutto il contrario del friabile. Me ne sono appuntato qualcuna. La chiesa sinfonica dell'Aurora Alice. Le pagine di Breton che sbattono come porte spalancate sulla vita. Giocare con la propria vita come posteri di se stessi. Vado alla conclusione. E vado alla conclusione con una brevissima citazione, poi vi dico a chiesa. Allora, la citazione è questa, aperte virgolette, poi vi dico. Quando parlo del saggio come forma d'arte, lo faccio in nome dell'ordine. Esso ha una forma che lo distingue da tutte le altre forme d'arte, con l'inappellabile rigore di una legge. Il saggio è un genere artistico, un'autonoma e insopprimibile rappresentazione formale di vita propria e compiuta. È un brano del giovane Lukács, appunto del 1910, scritto proprio a Firenze, la sua città natale, tratto dalla celeberrima lettera Leo Popper sulla forma del saggio. Ebbene, secondo me non si potrebbe descrivere meglio ciò che Lukács allora naturalmente non conosceva, e cioè l'opera di Breton.
Rispondo in maniera direi commossa e ringraziando a questi giovani che sono molto più giovani di me, appartengono a un'altra generazione, che hanno avuto secondo me questa generosità e il coraggio di prendere dal fondo antiquariale dei libri cartacei del Novecento il mio libro, l'hanno rispolverato e l'hanno nuovamente proposto. Intanto voglio dire un piccolo particolare: sono particolarmente grato a Carboni che abbia citato una frase di Lukács. Io in tutti i convegni tra il 1960 e il 1980 ne ho sentito battere sopra la mia testa Lukács. Ho avuto una polemica su Lukács con Sanguinetti, quindi un uomo estremamente autorevole. Io ero in fondo un individuo che cercavo di avere voce e di parlare, e sempre mi batteva contro le mie proposte, mi ripeteva Lukács. Finalmente stasera è stato citato Lukács a mio favore, e per me veramente è un grande respiro. Io ho fatto notare anche a Sanguinetti, e dovreste pensarlo anche voi, che è una cosa molto precisa, che lui parlava dell'eclisse della ragione di Lukács Sanguinetti, e gli ho fatto notare che gli autori che vengono stroncati da Lukács sono quasi gli stessi autori che vengono bruciati dai nazisti. Da una parte si sconfessa, per esempio, Freud e Kafka, e dall'altra parte si sconfessa e si bruciano le opere di Freud e di Kafka. E Sanguinetti, allora, a questa mia battuta mi ha detto: tu dici questo perché sei un libertino maoista fascista. Queste frasi che non corrispondevano in niente a me, voglio dire. Quindi sono molto contento, respiro stasera. Allora, finalmente Lukács può essere a mio favore. La maniera con cui Chiodi ha rispolverato e parlato del mio libro è veramente eccellente. Io vorrei soltanto parlare un momento del libro Genos Eros Thanatos, e degli anni 70-74, è un libro del 74, e quindi un libro di 42 anni fa. Vorrei semplicemente mostrare la differenza tra allora e i nostri giorni. Che cosa c'è di grande differenza, distanza? Voglio dire, intanto gli anni 70 ancora non erano come è attualmente consegnato, direi che il nostro presente è consegnato interamente alla tecnica. Un'altra differenza è sul clima sociale e politico tra allora ed ora. Direi che c'è una continuità, c'è un colore in certo senso che mi sembra che continui tra gli anni 70 e il nostro presente. È il colore nero, è la disperazione. Gli anni 70 sono di un inizio di guerra civile in Italia, ci sono le Brigate Rosse da una parte e l'Ordine Nuovo dall'altra. Il segno nero è continuo, solo è variato. Il segno nero allora era una specie di lotta intestina all'interno dell'Italia. Ecco, direi che in questo clima di nero intestino e di fine di qualcosa, e precederemo fine di qualcosa, nasce Genio Serotanas. È in questo clima, proprio, di fine di certezze stabilite che nasce Genio Serotanas. Non c'è più certezza, ecco, ma c'è il corpo, la fisicità, e esiste la fisicità e il corpo e gli avvenimenti che fanno la vita del corpo, la nascita, l'erotismo e l'amore. Cioè, non ci sono più le certezze intellettuali, però ci sono delle certezze fisiche, e gli artisti che io chiamo e riunisco in Genios Eros Thanatos parlano sempre o di corpo o di oggetti sensibili, oggetti che sono stati toccati dal corpo. Sentivo un po' come un grido: si salvi chi può, e cercavo di salvarmi e di salvare qualcosa. Pensavo, non esistono più i generi, non esiste più la letteratura, non esiste più il romanzo, non esiste più il saggio, ma esiste la scrittura. E allora io mi sono affidato alla scrittura. Certo, è una scrittura, specialmente in Genios Eros Thanatos, che alterna, voglio dire, il tono saggistico e il tono narrativo. Ecco, allora voglio dire che in questa certo senso precipitazione c'è però la possibilità di trovare qualche nucleo di resistenza, e lo trovo nel corpo, nell'oggetto che ancora è segnato dalla carne, dal respiro, dal sudore, dalla sofferenza dell'uomo. Su queste cose ho cercato di organizzarmi il mio libro. La fortuna è che sono nato probabilmente in una strada popolare e medievale di Firenze. Devo dire che la mia educazione è un'educazione plebea, e quindi in certo senso sono stato sempre indifferente all'autorità e ai professori. Ho avuto per esempio una grande stima di Argan, però ripensandoci, Argan sulle cose contemporanee ha sbagliato quasi tutto. E è anche un'altra cosa: non occupatevi più dei vecchi libri cartacei del Novecento. C'è una frase che non viene mai citata nel cristianesimo, ma mi sembra sia una frase molto giusta. A un certo punto il cristianesimo dice: lasciate che i morti seppelliscano i propri morti. E perciò direi: buttate via i libri del Novecento, il mio libro del Novecento, curatevi, visto che avete un grande ingegno dell'oggi. Grazie.
Abbiamo parlato del testo, della letteralità, del saggismo. Io adesso vorrei leggere un passo, l'ultimo periodo del libro, che questa è la conclusione del libro. L'immagine che vedete alle mie spalle è un'immagine di cui si parla, tra l'altro questo, diciamo, me l'ho fermato qui perché è l'ultima immagine del libro che appare appunto in conclusione del percorso. Questo è una performance molto famosa di Cunegis, che non era in mostra alla Galleria Toscherai, ma che è presente nel libro. Appunto, non lo chiamerei più catalogo, a questo punto appunto era un volume. Il simulacro del dio in frantumi, come il corpo fratturato di Dioniso, risorge per il potere orfico della musica nell'uomo trasfigurato dietro la maschera del semidio. Il disegno circolare del rito ha la forza di tenere assieme gli opposti. La morte, nelle membra bianche su cui spicca la macchia scura del corvo, questo simbolo di tragedia, si scioglie nelle note del flauto, e la vita riprende nella perfezione del volto dell'esebo. Il sentimento fisiologico dell'esistenza potenziato nel ritmo, nel divenire musicale. La resurrezione contro la danza macabra. In questo momento sono in attesa del suono del flauto che scenda nei padiglioni delle mie orecchie per ricondurmi alla luce e, ricomposto nelle membra, migrare dietro la maschera dell'effebo. L'impostura della maschera mi ha sempre attratto e, fra le molte, nutro predilezione per le maschere neoclassiche, dove la vita si presenta ancora cucita ai corpi dei defunti e dove sempre la menzogna del passato fa da tramite alla menzogna del presente. Annuncio, o rimpianto, troppo presto o nevermore, febbraio o settembre. Ecco, e di nuovo ancora il flauto trasverso, la canna che sputa saliva, dono di palla di Atena con la piccola aria di Mozart. E sono ancora di nuovo le 10 dita agili poste sopra i fori, il non dito, poi l'altro dito, poi l'altro ancora, infine l'ultimo, distanziato, per tutte le dita delle due mani.
Ma non può parlare a causa di un taglio in bocca. Siamo arrivati ai quarti di finale. L'Italia ha battuto gli spagnoli come previsto da D.A.R. Io e adesso sfidiamo la Germania. Ma ora l'Italia non ha paura di nessuno. D.A.R. Io prevede che l'Italia passerà il turno anche contro i tedeschi, ma questa volta sarà più difficile. Probabilmente la partita si deciderà ai tempi supplementari. Nelle altre partite, invece, la Polonia incontrerà il Portogallo, che ha vinto ai tempi supplementari dopo una partita giocata non benissimo. La Polonia ha un bel gioco di squadra e quindi Diario suggerisce di giocare uno. Vincerà la Polonia. Il Galles sfiderà il Belgio. Diario suggerisce l'ultima partita di questi quarti di finale, Francia-Islanda. L'Islanda è senza dubbio la sorpresa di questo torneo. D.A.R. Io aveva previsto un pareggio contro l'Inghilterra, ma dopo il voto popolare a favore della Brexit ha deciso di pulirli facendoli uscire anche dagli europei. Diario ha deciso di premiare gli islandesi che hanno giocato con grinta, coraggio e senza timori reverenziali. Diario prevede la vittoria della Francia, ma l'Irlanda venderà cara la pelle. Anche per oggi è tutto. Buona fortuna a tutti voi.